Ciao, io sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. Sono veramente felice di condividere anche questa puntata. È incredibile come questo piccolo podcast, nato dalla voglia di dormire poco, nato dalla voglia un po' pigra del tempo libero notturno che fortunatamente riesco a ritagliarmi, ed ecco che questo passatempo piano piano sta diventando un'operazione interessante, ovvero sia, siete in tantissimi e grazie a te che mi stai ascoltando, a te che hai messo un cuoricino alla mia storia, a te che hai messo un commento, come l'ultimo che ho ricevuto, che mi ha fatto estremamente piacere ricevere. Sei tu la colonna portante assieme a tutti gli altri che, bene o male, in qualche modo hanno la pazienza di ascoltare i miei soliloqui notturni sull'architettura. Se la puntata precedente siamo stati un po' fuori tema parlando di plastica e di calze di nylon, oggi rientriamo in topic, come dicono i moderni, ovvero sia parliamo dell'architettura, l'architettura con la A maiuscola. Oggi parliamo di Calatrava. Calatrava, l'hai mai sentito nominare? Ti faccio un esempio. Il ponte di Venezia, chiamato il ponte di Calatrava, è una tra le ultime opere realizzate dal nostro mitico architetto, che adesso andremo a scoprirlo. Ma non solo, Calatrava è uno degli architetti più conosciuti ed apprezzati al mondo. Ha un curriculum importantissimo, con realizzazioni di opere, soprattutto in Italia, come abbiamo appunto detto, il ponte di Calatrava, ma la vela di Calatrava. Insomma, tu mettici una parola, aggiungici di Calatrava e lui l'avrà sicuramente fatto. Da dove nasce Calatrava? Bene, è un progettista, un architetto spagnolo, ma naturalizzato svizzero, perché scemo non è, in Svizzera si sta molto bene se sei una archistar importante che dedica progetti a livello altissimo. Santiago Calatrava nasce il 29 luglio nel 1951 a Benimamet, un quartiere di Valencia. È qui che lui studia e si laurea in architettura. Successivamente si trasferisce a Zurigo, dove consegue la sua seconda laurea in ingegneria civile e ottiene un dottorato in scienze tecnologiche. Inizia a lavorare come architetto negli anni Ottanta, un periodo, diciamo, mitico. Io me lo ricordo abbastanza bene, non essendo proprio giovanissimo. Gli anni Ottanta erano anni di grande esplosione, soprattutto in Spagna, che usciva da una lunga dittatura, e quindi c'era, possiamo immaginarci, un periodo estremamente florido, un po' come gli anni 60 italiani, ecco che abbiamo gli anni 80 spagnoli. Ed è proprio in Svizzera che fonda il suo studio Santiago Calatrava, e già qui che chiama lo studio col suo nome e cognome ci dà un po' una, diciamo, una proiezione della sua personalità, del suo ego, che certo non era piccolino. Lui ha avuto la fortuna di entrare in contatto con Le Corbusier. Ora, non so se tu conosci chi è e che impatto ha avuto nella nostra vita Le Corbusier. Le Corbusier è una stella polare che nel bene o nel male è stato amato, imitato, odiato, osteggiato. Ma nessun architetto può realizzare una casa a prescindere dalle Corbusier. E ne dedicheremo una puntata ad hoc per lui, anzi meriterebbe molte più puntate, ma andremo a realizzarne una più avanti. Quindi, entrando in contatto con le Corbusier, viene un po' influenzato dal suo stile, che sarà determinante nel definire il suo modus operandi. Nel 1987 partecipa alla 17ª edizione della Triennale di Milano e inizia qui a maturare una concezione sinergica dell'architettura, mettendo all'interno discipline corollarie come l'ingegneria, il design, la scultura. Insomma, le opere di Calatrava sono contraddistinte da una forte carica identitaria. Questo direbbe un critico dotto ed erudito. In realtà, in parole molto più semplici, l'architettura di Calatrava la riconosci a colpo d'occhio. Ha un porsi nella realtà che la rende diversa da tutte le altre architetture. Se tu la vedi e non sai che è di Calatrava, ne percepisci l'identità e dici: ah, bella o brutta, dipende dai tuoi gusti, ma diciamo non passa inosservata. La noti, e se ne rivedi un'altra in un'altra città un anno dopo perché sei in viaggio, riesci a metterle in relazione queste due architetture, anche se non conosci l'architetto e anche se non sai che è stata progettata dalla stessa persona. Vedi che queste architetture che lui ha seminato nel mondo hanno degli elementi in comune. Questi elementi in comune fanno parte sì del progetto, ma soprattutto del design, della scultura, della tecnologia che ci sta dietro. Possiamo dire quasi che le sue architetture sono architetture che si muovono, nel senso sia reale di movimento, ma anche nel senso di movimento percepito, immaginato come una torsione, come una piega, come una volta. Sono architetture mai ferme. Se possiamo dargli un termine, io le chiamerei architetture, opere ingegneristiche, architettoniche, neobarocche, perché il loro scopo è stupire. Calatrava è un architetto che ti stupisce. Le sue forme sono sinuose, ci sono doppie eliche, ricordano le onde elettromagnetiche, ricordano il DNA, insomma, è un continuo stupirsi. Ma andiamo a vedere un po' più nel dettaglio le sue opere più famose. Ne ha costruite tantissime, tutte sparpagliate, come se fosse un seminatore in un campo che getta i semi in maniera casuale, le ha sparpagliate allo stesso modo in tutto il mondo, principalmente in Europa, in America e in Medio Oriente. È un conosciuto costruttore di ponti e di stazioni ferroviarie, che opera dagli anni 80 nel mondo dell'architettura e dell'ingegneria, tanto da essere chiamato a rinnovare anche la stazione del World Trade Center a New York dopo l'attentato delle Torri Gemelle, che è stata inaugurata nel 2016. E ora, proprio in questo periodo, il nostro mitico Calatrava sta lavorando alla ricostruzione della San Nicola Greek Orthodox Church, che è stata anch'essa distrutta in quell'attentato. Ma non è tutto. Calatrava ha progettato due ponti a Dallas, a Buenos Aires, alla città delle arti e della scienza di Valencia, ha progettato il ponte Zubizurri a Bilbao, ha restaurato lo storico ponte di Berlino. E insomma, Calatrava si cimenta nella pittura, nella scultura, confrontandosi come un professionista della materia e dello spazio a 360 gradi. Ho avuto il piacere di vedere una sua mostra ultimamente, qualche anno fa, e i suoi disegni sono magnifici. Sono realizzati in acquerello, come le sue sculture, i suoi vasi, che sono vere e proprie opere di design d'autore. L'architetto Calatrava e il suo studio hanno anche realizzato opere importanti nel nostro paese. Vi faccio un esempio. Oltre alle due già citate, Roma e Venezia, anche a Reggio Emilia ha dato vita a un progetto del viadotto dell'autostrada A1 e sulla linea TAV, con ben tre ponti che le attraversano, rendendo Reggio Emilia una delle poche città al mondo in cui si concentrano così tante realizzazioni di Calatrava. In più ha costruito la stazione, sempre lì a Reggio Emilia, che collega Milano e Bologna. Anche Cosenza ospita un ponte di Santiago Calatrava, chiamato il Ponte di San Francesco di Paola, sua terza opera in Italia, il ponte strallato più alto d'Europa. In Italia sicuramente Calatrava è diventato famoso per il ponte a Venezia e per la vela a Roma, perché queste due opere sono state, diciamo, dei polarizzatori di critiche e polemiche. Parliamo ora nel dettaglio del Ponte di Venezia, chiamato ufficialmente Ponte della Costituzione, e attraversa il Canal Grande per connettere, diciamo, la stazione dei treni all'hub, alla piazza, al grande parcheggio per le automobili. Dovete sapere che a Venezia sul Canal Grande ci sono solo tre ponti: il Ponte degli Scalzi, quello che tutti noi facciamo quando arriviamo in treno a Venezia, è il primo ponte che ci permette di attraversare il Canal Grande. Poi ovviamente c'è il Ponte dell'Accademia, dove sostiamo per fare la foto e fotografare la bellissima vista che anche il canaletto ha riprodotto. Poi ovviamente abbiamo il Ponte di Rialto, il più vecchio della città di Venezia, sul Canal Grande. Ed ora abbiamo l'ultimo, quarto ponte, quello di Calatrava. È un'opera importantissima e lui non si è lasciato, diciamo, influenzare. Ha realizzato una magnifica opera, possiamo dire quasi liberty, inserendo delle lastre di vetro sulle gradinate in modo tale da renderle quasi trasparenti o comunque avvicinarsi al concetto dell'acqua. Ma soprattutto il grande scandalo di questa opera è stata un po' dovuta ai ritardi nella realizzazione per il completamento dell'opera, alle inchieste giudiziarie, alle sentenze, ai risarcimenti a causa di negligenze, imprecisioni strutturali. Insomma, sembrerebbe che Calatrava a Venezia abbia pestato un po', come si dice in termini aulici, abbia pestato un po' un bel merdone. È un ponte con un arco unico lungo 81 metri, alla base, alla partenza è largo 6 metri. Mentre nella zona centrale, quella alta della campata, si allarga a 9 metri. È stato inaugurato nel 2008 dopo 6 anni di lavori, quando indicativamente il costruttore aveva indicato un anno e mezzo come tempistica per la realizzazione di questo ponte. Ma problemi strutturali, errori di progettazione sono arrivati subito e hanno determinato denunce, numerosi casi di infortuni di turisti e di veneziani, perché pare che questi turisti e questi veneziani non sappiano attraversare un ponte a Venezia e quindi scivolavano continuamente. E in effetti le grandi gradinate di questo ponte, diciamo, se c'è il gelo invernale, sono abbastanza sdrucciolevoli rispetto ai classici ponti veneziani. Ma nonostante tutte queste problematiche, nel 2019 si è chiusa questa vicenda giudiziaria contro il nostro mitico Santiago Calatrava e associati, e sono stati condannati in appello a pagare un risarcimento di 78.000 euro, una bazzeccola in confronto al costo dell'opera. Pare che questo ponte sia stato realizzato sottovalutando importanti variabili e sia estremamente costoso per la sua manutenzione e messa in sicurezza. In ogni caso, con la sua bellissima arcata di oltre 80 metri, sembra quasi la schiena di un invertebrato fossile che si erge tra le due rive del Canal Grande, tra la stazione dei treni e il parcheggio di Venezia, che sono due zone che questo ponte ha permesso di riqualificare in una maniera eccelsa, permettendo sì il passaggio, ma anche dando ormai respiro a questa zona un po' abbandonata in quegli anni, introducendo quindi un nuovo flusso di persone tra queste due zone, facendo in modo tale che si sviluppassero nuove attività commerciali a ridosso di queste due sponde collegate dal ponte. E andiamo a vedere l'altra opera molto discussa italiana, quella che è conosciuta come la Vela di Calatrava, che non è nient'altro che la città dello sport di Roma a Tor Vergata, costruita nel 2007 e non è mai stata completata ufficialmente. Ancora oggi, passando in macchina con il treno, si intravede questo esoscheletro, questo fossile non terminato di questa bellissima vela mai finita. Avrebbe dovuto ospitare i campionati di nuoto nel 2009, ma il progetto è stato abbandonato per mancanza di soldi e la competizione sportiva è stata spostata al Foro Italico. Con l'arrivo delle Olimpiadi nel 2020 di Roma, l'intera area di Tor Vergata sarebbe dovuta essere riqualificata, ristrutturata, compresa la famosissima vela di Calatrava incompleta. Ma i costi esorbitanti e la manutenzione rimessa in sesto del cantiere hanno scoraggiato questo progetto. Il budget, infatti, ha raggiunto una cifra record di 660 milioni di euro, quasi decuplicato rispetto a quello stabilito all'inizio. La vela di Calatrava com'è fatta? È bellissima. Anche qui c'è l'architettura della meraviglia, del wow quando la guardi. Non ti lascia indifferente. È una cupola reticolata dalla forma che ricorda sì quella di una vela, ma anche quella di una pinna di uno squalo. E si compone di due stadi, servizi, una hall, a cui c'è anche poi una piscina esterna. Il progetto prevedeva anche la costruzione di un parcheggio e di una seconda cupola, e l'Università Tor Vergata ha proposto di convertire poi questa vela in una serra, ma anche questa iniziativa è stata scoraggiata per via dei costi e dei tempi di realizzazione. Ora pare che, grazie a una legge di bilancio, nel 2021 la vela potrebbe diventare oggetto di rinnovo e riqualifica, che andrebbero a risvegliare il potenziale di questa opera di Santiago Calatrava. A differenza però del ponte, qui Calatrava non ha molte colpe per l'intervento che ha fatto Roma. Semplicemente, chi ha organizzato il cantiere, chi ha ideato, chi ha chiamato Calatrava per realizzare la struttura ha fatto evidentemente un passo più grande della sua gamba. Non c'erano i soldi, oppure sperava di recuperare i soldi una volta avviata la struttura, quando ormai non si poteva fare altro che completarla. Questi soldi non sono arrivati e quindi tutto è andato a scatafascio. Cosa ci rimane? Ci rimane questa pinna di squalo, questa meraviglia architettonica che svetta nel cielo plumbeo di Roma, gridando vendetta, gridando riqualificatemi, non solo me come architettura, ma tutta la zona che sta intorno, e quindi riqualifichiamo un po' Tor Vergata. Lavoriamo in queste periferie della nostra città per darle dignità, per riqualificarla. Ma parliamo un po' di più dello stile di Santiago Calatrava. Com'è il suo stile? Cos'è che lo contraddistingue? Abbiamo già accennato al fatto che le sue opere sono sempre fonte di meraviglia. E non sempre succede questo con gli architetti moderni. Alcuni architetti producono, realizzano architetture che si mescolano, diventano quasi nascoste rispetto al contesto in cui sono inserite, e quindi sono rispettose, diciamo, della storia del luogo, dello stile del luogo e delle dimensioni degli edifici che stanno intorno. E quindi si inseriscono in una maniera mimetica, si dice, cioè quasi a nascondersi, quasi timide. Altre, invece, e questo è il caso di Santiago, vogliono emergere, vogliono farsi notare. È come una bella macchina nel parcheggio dell'IKEA. La noti, una Lamborghini parcheggiata davanti all'IKEA della tua città, la noti subito. La stessa cosa sono le sue architetture. Ma il suo stile è molto particolare. Il suo stile proviene da questi animali che non esistono, che sono immaginari, che sono sue creature. Sono delle architetture chiamate zoomorfe, ovvero sia hanno la morfologia degli animali. È un immaginario molto tecnico e fortemente ispirato alla natura. Sono travi, piloni, pilastri, tiranti, nervature, costoloni, coperture velari. Sono tutte trasformate in scheletri candidi, bianchi. Se vogliamo dire qual è il colore di Calatrava, è il bianco. Come se fossero degli scheletri bruciati al sole, privi ormai di tessuto, nervature, muscolature, quindi come degli antichi fossili sbiancati alla luce del sole che emergono dalla terra. Sono degli scenari perfetti per i film di fantascienza o film dove c'è l'ultimo uomo sulla terra, l'ultimo sopravvissuto che vive in questi scenari apocalittici. La maggior parte dell'ispirazione di queste, diciamo, di questi scheletri arriva dalle creature marine fondamentalmente, ma non solo, arriva anche dal movimento delle ali degli uccelli. E se vogliamo proprio essere precisi, ci sono architetture di Santiago Calatrava che si ispirano al bulbo oculare. Come vedete, è la natura che ispira la grandezza, ed è una natura però spoglia, una natura essenziale, una natura che diventa struttura, ovvero sia è lo scheletro della natura che viene trasformato in architettura. E questo lo si nota guardando qualsiasi sua architettura. Un altro tema molto evidente nelle sue opere è anche quello della poetica del movimento, come direbbe un critico acculturato, lo stesso di prima. La poetica del movimento che cos'è? È la relazione che l'architetto riesce a istituire tra la struttura e il movimento. Vi faccio un esempio: la stazione di Reggio Emilia è per esempio l'emblema del movimento dinamico di una onda. In altre parole, il movimento negli edifici di Calatrava è anche reale e fisico. Ed è strano, perché noi siamo abituati a vedere le architetture, i palazzi, gli edifici fermi, immobili, statici. Invece con Calatrava abbiamo proprio che alcuni pezzi degli edifici si muovono. Ma non in un modo semplice, assolutamente no. Dovete immaginarvi come degli scheletri, delle ali di uccello che lentamente si aprono, si muovono, creano ombra, creano nuove forme, creano nuove suggestioni. Ed è incredibile vederli, ed è bellissimo. E se voi, per esempio, andate a googolare il Milwaukee Art Museum, soprattutto su YouTube nei video, lo potete vedere il movimento di questi edifici, di questo brisoler, di questa struttura che fa ombra all'intorno del museo, si apre come una grande ala protettrice di un uccello, di un colore bianco, candido. E questo acciaio, questo calcestruzzo pesantissimo, sembra un'opera leggera, trasparente, capace di prendere il volo. Ed ecco che Calatrava avrà sì un ego spropositato, perché, diciamocelo, se ne frega del contesto, se ne frega della storia del luogo, se ne frega delle tradizioni locali. Lui ha la sua poetica, lui ha il suo linguaggio, e come un moderno Le Corbusier te lo sbatte nella città, che stia bene o che stia male, quella è la sua impronta digitale, riconoscibilissima in ogni parte del mondo. Se per un gioco potessi prendere gli edifici e scambiarli tra di loro, difficilmente questi edifici si sentirebbero fuori posto, perché potrebbero essere presi e organizzati all'interno di un enorme museo in modo tale che apparissero come delle piccole sculture, e sarebbero comunque bellissimi. Perché questa è l'etica, la poetica di Calatrava. Un linguaggio unico, un linguaggio che tocca la natura, soprattutto gli scheletri con questo colore bianco, e quindi la struttura e il movimento. Questi sono gli elementi che contraddistinguono il nostro architetto spagnolo-svizzero, ed è il figlio ultimo del modernismo del Novecento. Non a caso, come abbiamo detto prima, lui ha conosciuto Le Corbusier, che è stato l'ideatore, il fondatore del modernismo, e lo ha portato all'estremo. Gli ha dato vita, gli ha dato movimento, gli ha dato una nuova identità. E questo, caro ascoltatore, è il nostro architetto di questa settimana. Spero che questo ultimo soliloquio di questa settimana ti sia piaciuto, e se ti è piaciuto, ti prego, iscriviti pure al mio canale Spotify, lasciami un commento, un segno della tua presenza che a me fa moltissimo piacere, e soprattutto ricordati che l'architettura non è solo ciò che trovi sui libri, ma è tutto ciò che ti sta intorno.